Romani capitolo 1 dal versetto 18 al versetto 32. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo e sento percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria di Dio, del Dio incorruttibile, in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidini gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sicché facessero ciò che è sconveniente. Ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali e spietati. Essi pur conoscendo che, secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
Bene, buona giornata e benvenuti a tutti noi qui quest'oggi per ascoltare quello che ancora la scrittura vuole dirci. Abbiamo letto il completamento del primo capitolo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. La settimana scorsa, per chi c'era e se vi ricordate, abbiamo guardato fondamentalmente i tre punti. Abbiamo visto un'introduzione di Paolo, di se stesso, degli obiettivi della propria vita, dell'orientamento di fondo della sua esistenza, e cioè il desiderio di essere centrato su Cristo, la sua chiamata, il suo apostolato, il suo impegno nel servizio. Poi avevamo visto qualcosa circa i suoi obiettivi a medio termine, e cioè il suo desiderio di poter andare a Roma, in questa città dove non era mai stato, per poter condividere, lui poter dare, ma anche poter ricevere da questi fratelli che si trovavano a Roma. E quindi avevamo concluso con una panoramica, un breve, come dire, tratto di quelle che sono le caratteristiche e i contenuti del Vangelo. Avevamo concluso con i versetti 16 e 17, che sono quasi come il picco, la vetta di una montagna. C'è la punta alta. Infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto il giusto vivrà per fede. E avendo alle spalle queste parole, il verso 18 che abbiamo letto del brano di quest'oggi ci suona un po' come una sorpresa. O in qualche modo potremmo dire quasi come una stonatura. Ci si poteva aspettare che Paolo, avendo introdotto il tema della potenza del Vangelo che rivela la giustizia di Dio, vada avanti col discorso per dire in che modo questo Vangelo è la potenza di Dio, in che modo il Vangelo rivela la giustizia di Dio. Piuttosto, Paolo ci introduce a un tema che non è molto carino. Il tema di oggi è è il tema dell'ira, dell'ira di Dio che si rivela anch'essa contro ogni forma di malvagità ed ingiustizia. Paolo in qualche modo riprenderà infatti i versetti 16 e 17 nel capitolo 3, il versetto 21, e lì continua questa sua esposizione del Vangelo come potenza di Dio per la salvezza. Ora però ci parla di questa cattiva notizia, la cattiva notizia dell'ira, la cattiva notizia della reazione di Dio davanti al peccato. E sì, perché, cari fratelli e cari amici, per poter apprezzare a fondo la portata della buona notizia del Vangelo, dobbiamo prima di tutto essere ben consapevoli della cattiva notizia che ci sta dietro. E la cattiva notizia è che noi siamo peccatori e che Dio è un Dio santo che si manifesta, che si rivela nella sua giustizia contro ogni forma di peccato ed impietà. Però a noi non ci piace parlare di questo tema, non ci piace parlare di cattiva notizia, non ci piace parlare di ira, e alcune traduzioni, allora, mosse da questa sensibilità moderna, potremmo dire, hanno tradotto il termine ira con irritazione. Irritazione già ci dà meno fastidio. Irritazione è qualcosa come quando tocchi qualcosa a cui sei allergico, ti viene fuori un eritema, qualcosa, cioè, però è passabile, è risolvibile la cosa. Ira è qualcosa di più focoso, qualcosa di più animoso, e questo non ci piace rispetto a Dio. Non ci piace soprattutto perché l'oggetto di quell'ira poi siamo noi, noi con la nostra condotta. E difatti, quando noi ci approcciamo alla scrittura con tutti questi condizionamenti, andiamo incontro ad alcuni ostacoli. Un ostacolo fondamentale che è quello di capire lo scrittore e i lettori originari, in questo caso i Romani, da un lato, e noi dall'altro lato. A volte questi due versanti hanno difficoltà a comunicare. Abbiamo difficoltà noi a recepire quello che è il messaggio che è stato dato dall'autore a quei lettori originari. Infatti, i condizionamenti che ci portiamo dietro, bene o male, consapevolmente o inconsapevolmente, ci limitano. E due sono fondamentalmente gli ostacoli che noi incontriamo quando ci accostiamo al testo biblico, soprattutto al tema dell'ira. Gli ostacoli che incontriamo sono o che incominciamo a pensare che il concetto di ira sia qualcosa di troppo emotivo, uno sfogo sentimentale, uno sfogo quasi capriccioso, oppure dall'altro lato ne azzeriamo completamente il contenuto. La cultura greca, di cui in qualche modo noi siamo figli, aveva questa idea della divinità, una divinità che era sì, si manifestava in ira, un'ira però che era emotiva e capricciosa. Ora noi possiamo dire che, guardando a Dio, in parte questa idea può essere vera, è una reazione emotiva, perché fa parte della natura di Dio, ma non è mai mossa da una ragione egoistica, diversamente da quello che accade nella cultura greca, che è la cultura dominante nel momento in cui l'Apostolo Paolo sta scrivendo, ricordiamocelo. Pensate a quanti mezzi eroi sono nati come frutto del capriccio delle divinità. Ercole, Ulisse, le varie maghe, adesso io non sono un grande esperto di greco, di mitologia greca, però pensate, la reazione di Dio è sempre motivata dalla sua natura, da chi egli è, e non è mai capricciosa, perché non è il frutto di un'interpretazione che nasce sul momento, ma è motivata dai suoi standard, che è motivata da standard immutabili. Dio è giusto e santo dall'origine, non è che lo diventa in determinate situazioni, non è che lo diventa in un determinato momento. Quindi la reazione di Dio, l'ira di Dio contro il peccato non è emotiva così come in genere la intendiamo e non è nemmeno capricciosa. Alcuni però, per non correre questo rischio, sono andati all'altro lato, all'altro opposto, che è quello che spesso anche noi corriamo come rischio, che è quello di annullare, far perdere di significato il concetto ira di Dio. Ma a noi non ci piace un Dio d'ira, noi non ce lo immaginiamo e nemmeno lo vorremmo per la nostra vita un Dio d'ira. D'altronde, se voi parlate con qualcuno, collega, amico, per la strada, chiunque sia, e parlate di Dio, ammesso che Dio esista, perché prima bisogna superare questo scoglio, ma non sarà mai, qualora esistesse, un Dio d'ira. Semmai sarà un Dio d'amore, un Dio benevolo, un Dio interessato al nostro benessere, ma non un Dio d'ira. Questo brano ci parla di una condizione, descrive i peccati dei pagani, è il titolo che trovate all'inizio, descrive una situazione della società che, pensate, la nostra sensibilità contemporanea come ha mutato. Alcuni di quelle cose che questo brano definisce come peccati noi le abbiamo tramutati in vizi e qualche volta in virtù. Qualche volta cose che sì, possono passare, comunque accettabili. Omosessualità, contese, litigi, eccetera, eccetera, eccetera. La lista è lunghissima e non voglio ripeterla perché non è mia intenzione quest'oggi. Ora noi come credenti dobbiamo affinare, fratelli, la nostra capacità di riconoscere qualsiasi forma di distorsione della verità. Noi dobbiamo affinare la nostra capacità di vedere dove stiamo travisando l'idea che la Scrittura ci dà di Dio. La Scrittura non ci dà l'idea di un Dio capriccioso, mosso da emotività così come siamo noi, ma non ci dà neanche l'idea di un Dio indifferente, di un Dio apatico, di un Dio che tanto tutto va bene. Non ci dà l'idea né dell'uno e né dell'altro. Dio, la Scrittura ci dice, è un Dio santo, tre volte santo, ed è un Dio giusto, e la sua stessa natura, la sua stessa essenza richiede una manifestazione della sua ira, della sua indignazione contro il peccato. Il Vangelo dobbiamo averlo ben chiaro in testa, non è solo la rivelazione della potenza di Dio per la salvezza, ma è altrettanto la rivelazione dell'ira di Dio contro ogni forma di malvagità e di ingiustizia. È come una medaglia, non ci può essere la testa se non c'è il rovescio, perché non sarebbe concepibile. C'è questo doppio aspetto che fa parte della natura di Dio. E allora io non voglio speculare tanto su quello che la Scrittura ci dice riguardo a questo tema. Vorrei che adesso in una serie di passi vedessimo come questo brano ci parla dell'ira e cosa possiamo fare di nostro. Versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Che cosa ci dice questo versetto dell'ira di Dio? La prima cosa che ci dice è che esiste. Non ci dice che forse esiste l'ira di Dio. La prima cosa che ci dice è che esiste. E allora qualcuno si chiede, ma come può essere Dio contemporaneamente un Dio d'amore e un Dio d'ira? Questa è un'uguaglianza sbagliata, perché non è che ira è uguale a mancanza di amore, no? L'opposto della mancanza di amore è odio, e l'estremo dell'odio è l'indifferenza. Ma non è che l'ira sia uguale a non amore. Pensate alla vostra reazione con i vostri figli, quando li discipliniamo, quando cerchiamo di correggerli in quello che stanno facendo. C'è anche uno sfogo, c'è anche uno scatto. Ma non è che stiamo odiando i nostri figli quando li correggiamo, no? Li stiamo semplicemente disciplinando. Allora la prima cosa che dobbiamo chiarire nella nostra testa è che ira non è uguale a non amore. Un Dio lontano sarebbe quello. Un Dio che ci odia sarebbe quello. La seconda cosa, l'ira è presente. Non ci dice che l'ira sarà rivelata, che dobbiamo aspettare un giorno in cui l'ira sarà rivelata. Questo brano ci dice l'ira di Dio e si rivela, cioè adesso si rivela. E fra un po' vedremo meglio come si rivela l'ira di Dio. Ci dice anche qual è l'oggetto di questa ira. E ci dice che ogni forma di impietà è di ingiustizia. Ora, se il primo termine, impietà, ha più a che fare con una relazione, è più pertinente ad un rapporto con Dio, ad una violazione di quelli che sono i suoi caratteri, la sua natura santa, impietà, ingiustizia, ha più a che fare con quelle che sono le nostre relazioni umane, cioè il calpestare, il non considerare i diritti di chi ci sta attorno, il non considerare le nostre responsabilità. Dio non è indifferente, Dio non lascia correre solamente quello che non va bene nei rapporti con Lui, ma Dio terrà conto anche delle istituzioni, anche di noi come cittadini, di quello che è il nostro comportamento. Ogni forma di impietà e di ingiustizia. E cosa ci dice ancora dell'ira? Che la meritiamo, ci dice questo brano. Ci dice che la meritiamo, perché l'ira di Dio si rivolge verso persone che conoscono ma che decidono di sopprimere, che conoscono come stanno le cose ma che decidono deliberatamente di sopprimere. Al versetto 21 sarà ancora ripreso: hanno mutato, benché si dichiarano sapienti, sono diventati versetto 21, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio. Questo brano ci dice che c'è meritevolezza. Ora, questo brano non ci sta dicendo che c'è una relazione personale dietro questa reazione di Dio, non è questo il punto, ma c'è conoscenza, e vedremo meglio di che tipo di conoscenza ci sarà. E questo brano ci dice anche che è per tale ragione, che è per tale ragione, a causa dell'ira, che noi abbiamo bisogno del Vangelo. La fiducia di Paolo, che è quella che abbiamo letto dei versetti da 1 a 17 la settimana scorsa, si poggia su un fatto: che noi tutti, senza il Vangelo, siamo sotto il giudizio e l'ira di Dio. Dobbiamo avere questo chiaro quando parliamo con le persone, che la nostra fiducia nella potenza di Dio, rivelata nel Vangelo, rimane sul fatto che tutti noi abbiamo bisogno del Vangelo, perché senza di esso siamo i soggetti dell'ira di Dio, siamo l'oggetto della manifestazione dell'irritazione, dell'indignazione di Dio nei confronti di ogni ingiustizia e malvagità. Paolo ci dice al versetto 20 che c'è qualcosa che Dio ha fatto, che c'è qualcosa che ci rende in qualche modo inescusabili, che ci mette in qualche modo nella condizione di meritare questa punizione di Dio. E al versetto 20 diciamo, infatti, leggiamo, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò esse sono inescusabili. Noi, ci sta dicendo, siamo inescusabili perché? Perché Dio ha fatto in modo che alcune sue qualità, alcuni suoi caratteri siano percepibili da tutti, non dai credenti soli, ma da tutti siano percepibili. Il verso ci dice che c'è qualcosa della creazione che ci dovrebbe parlare di che cosa? Della grandezza di Dio, della sovranità di Dio e quindi del nostro conseguente, come dire, obbligo di adorazione e servizio nei confronti di Dio. Guardando al creato ci dice: noi dovremmo riconoscere che c'è un Dio creatore e che quindi, riconoscendo la bellezza di quello che è stato fatto, dovremmo guardare alla grandezza del Dio che ci sta dietro, che l'ha fatto, e conseguentemente lodarlo e servirlo. Eppure non l'abbiamo fatto. Il verso non ci dice che noi possiamo dedurre l'amore e la misericordia di Dio guardando a quel che ci sta attorno. Noi non abbiamo un metodo di investigazione scientifica che ci possa condurre alla via della salvezza. Non ci sta dicendo questo. E questo è anche tutte le paranoie che ci facciamo quando ci poniamo la domanda: ma chi vive nella tribù sperduta dell'Africa che non ha mai sentito parlare di Dio sarà salvato o non sarà salvato? Ora qua non ci sta dicendo che noi possiamo percepire l'amore e il piano di salvezza di Dio guardando alla creazione, ma ci dice che possiamo conoscere qualcosa di Lui. È quella che in teologia si chiama la rivelazione naturale, la grazia comune, quella che ci giunge guardando alle cose che ci stanno intorno. E da questo sguardo noi dovremmo poter essere indirizzati ad una giusta reazione davanti a Dio, che è quella dell'ubbidienza secondo coscienza, come dirà poi più avanti, a Dio. C'è solo una via che porta alla salvezza, a scoprire l'amore e la misericordia di Dio, ed è la rivelazione speciale. La rivelazione speciale che noi troviamo nella scrittura, ossia nel Logos, in Gesù Cristo, la parola incarnata. La parola che poi attraverso l'opera dell'ispirazione dello Spirito Santo si è sedimentata in qualche modo nella scrittura, in quello che noi possiamo leggere. Solo attraverso quello noi possiamo avere un accesso più immediato, diretto all'amore, al piano salvifico di Dio. Ma tutto ciò non significa che siamo scusabili. Tutto ciò non significa che noi, guardando a quello che ci sta intorno, possiamo dire: ma io non sapevo. Il brano ci dice che non esiste una cosa del genere e che non potrà mai esistere al giudizio qualcuno che possa dire: ma io non sapevo. Siamo inescusabili. Siamo tutti sotto questa rivelazione. E perché siamo inescusabili? Che cos'è che abbiamo fatto? Qual è stata la nostra reazione davanti a questa conoscenza generale di Dio? La nostra reazione è che nostra, come anche quella di tutta l'umanità, è che piuttosto che servire, adorare Dio, come si diceva, abbiamo deciso di ignorarlo, rifiutarlo, addirittura dare la nostra alleanza a qualche altra cosa, a qualche altra cosa che non è Dio. Abbiamo creato, ci dice il versetti da 22 a 25, false divinità. Paolo usa i termini di adoriamo e serviamo per descrivere la nostra comune reazione davanti al rifiuto dell'ira della rivelazione di Dio. Noi abbiamo deciso di adorare e servire. Fratelli, noi siamo degli esseri orientati verso obiettivi. Pensateci un po'. Quando andate a dormire prima della sera, domani devo fare? E incominciamo a programmare la vita per domani in funzione di quel che abbiamo deciso di fare. E questa è una banalità. Ma tante altre scelte che facciamo, tutte le nostre scelte sono motivate da un obiettivo, da una priorità, se volete. Prima devo fare questo, poi dopo farò quell'altro, cioè, e incominciamo a fare una scaletta. Non è vero, non facciamo così. Il punto è che se noi abbiamo sostituito la priorità ultima con altre priorità, stiamo di conseguenza orientando la nostra vita verso qualcosa di errato. Noi in qualche modo adoriamo e serviamo le nostre priorità. Ma se la nostra priorità è sbagliata, noi stiamo adorando e servendo qualcosa che non è corretto. Qualcosa che non è il metro giusto per misurare le cose, è diventata il metro di riferimento della nostra vita. Questo significa creare false divinità. Non è che dobbiamo pensare a idoli, a fronzoli, a ciondoli. Forse possono essere aspetti, manifestazioni di questo nostro creare false divinità. Ma il punto è che nel momento in cui qualcosa che assume la priorità assoluta, cioè quella che orienta alla fine la vita, le scelte di fondo nella nostra esistenza, è quella la nostra falsa divinità. La creazione è buona perché l'ha fatta Dio, e in tutta la creazione c'è qualcosa di ammirevole. Il punto è quando noi mettiamo una sfiducia smodata nelle cose create piuttosto che nel creatore, che sorge il problema. Non è sbagliato ammirare le cose che ci stanno intorno, se una cosa è bella, ma il punto è quando noi mettiamo una fiducia smodata in cose create piuttosto che in colui che è il creatore. Creiamo false divinità come prima conseguenza, e come seconda conseguenza creiamo legami e dipendenza. L'apostolo Paolo per più di una volta usa l'espressione "perciò Dio li ha abbandonati", versetto 26, e poi versetto 24, prima 24 e poi 26, "per questo Dio li ha abbandonati, Dio li ha abbandonati ai loro desideri". Noi abbiamo bisogno di queste cose, di questi target, di queste cose che orientano la nostra vita, e le ricerchiamo perché attraverso essi vogliamo avere la soddisfazione. Il punto è che andando a quelle cose non potremmo mai essere soddisfatti in modo definitivo, e allora cosa si innesca? Si innesca un ciclo che non finisce mai, una spirale senza fine, perché noi vi andiamo per avere soddisfazione, ci stressiamo con gli stessi, non otteniamo la soddisfazione che ricerchiamo, ci accaniamo ulteriormente, perché poi non è che diciamo che è sbagliato, ma che non l'abbiamo ricercato nel modo giusto, e inneschiamo questo processo che non ci porta a nulla, e ci arrotoliamo su noi stessi. Qualcuno ha detto che il nostro Signore è quella cosa che controlla la nostra vita. Colui che cerca il potere è controllato dal potere. Chi ricerca l'accettazione degli altri è controllato dal bisogno di sentirsi accettato. Noi, fratelli, non controlliamo noi stessi, non illudiamoci, ma siamo controllati dal Signore della nostra vita. Paolo adesso nei versetti che rimangono ci descrive un po', ci dà un po', come dire, delle applicazioni di cosa significa aver creato falsi idoli, di cosa significa aver creato legami e dipendenze, e vorrei che ancora li andassimo a vedere anche noi, che anche noi ci sforzassimo un po' di pensare cosa succede nel concreto quando, piuttosto che seguire la via tracciata da Dio, decidiamo di seguire la nostra via, la nostra direzione. Volete alcuni esempi di idoli personali? Di contraffazioni di quella che è l'idea che ci presenta, che ci propone Dio, che ci aveva proposto Dio con la creazione? Idoli personali, dipendenza dal lavoro. Io ne conosco persone che dipendono dal lavoro. Io non so che importanza ha il lavoro nella vostra vita, ma io so che c'è gente che sta Io lavoro in banca dalla mattina alle 8 fino a volte alla sera alle 10, in banca. E la famiglia, e i figli, e tutto il resto, ma non esiste neanche una dedicazione smodata al lavoro, dipendenza dal lavoro. Ci sono persone che soffrono di codipendenza. Bisogna sempre che qualcuno gli ripeta: ti accetto, sei benvenuto fra di noi, abbiamo bisogno di te, ti accogliamo. E vi assicuro che ne conosco, anche all'interno di questa comunità ne conosco. C'è chi ricerca bellezza e apparenza. Le forme possono variare in ogni direzione, fino ad arrivare ai disordini alimentari, anoressia, o chi all'altro lato opposto diventa con altri problemi, problemi di grasso. Gratificazione fisica e sessuale. Quanti ce n'è che ricercano questo nella loro vita? E Paolo ci ha descritto qualcosa anche di questo, versetti 26 e 27. Il romanticismo, quelli che hanno sempre bisogno di sentirsi innamorati, quelli che devono sentire sempre questa brezza leggera nella loro vita. Questi sono tutti falsi idoli, eh? Questi sono tutti falsi idoli. Perfezionismo. Quelli che devono essere convinti che hanno tutto sempre sotto controllo. Non è che stiamo parlando di cose tanto distanti. Stiamo parlando di cose che sono lì. Non è che Paolo ci sta parlando del Dio e di Dio, che mamma mia, è il giorno del giudizio. Non ci saremo. Saremo morti più. Stiamo parlando di problemi che sono oggi, che tocchiamo noi, che sperimentiamo noi in prima persona nella nostra vita tutti i giorni, forse. E questi solo per citarne alcuni di quelli personali. Materialismo, qui si fermano le lancette. Il desiderio di avere e avere sempre di più. Volete qualche esempio socioculturale di falso idolo? Il fascismo e il nazismo lo sono stati. Fascismo e nazismo, l'empatizzazione di una razza o di una nazionalità come elemento di distinzione, piuttosto che il riposare sull'essere figli di Dio, sul fatto di essere accettati come figli di Dio. Il comunismo, almeno nella forma di comunismo di Stato come l'abbiamo conosciuto nell'ex Unione Sovietica, la pretesa di questo controllo dal centro. Ma non pensiamo che con i nostri paesi vada meglio, eh? Anche il capitalismo fa male, perché se da un lato c'è lo Stato che vuole fare tutto, noi abbiamo il mercato, che poi il mercato sono i soliti quattro che hanno i soldi. Il populismo, cioè l'opinione pubblica, cosa dice la gente? L'occhio sociale. Non è che sono cose lontane, sono quelle, eh? Il razzismo, l'enfatizzare le differenze di colore, di costume, di cultura, sono tutte deviazioni, idoli socioculturali che ci portiamo dietro. Sintesi, al di là di quello che può essere l'aspetto del problema, la radice è sempre una. La radice è sempre una, cioè l'aver innalzato qualcosa di creato ad un ruolo di arbitro ultimo per definire la verità e il significato della vita. Il problema in tutti questi idoli personali, culturali o sociali, al di là della manifestazione, è l'aver innalzato qualcosa di creato ad un ruolo di arbitro, di colui che decide le regole, di colui che stabilisce cosa è vero e cosa dà significato alla vita. Versetti da 26 a 32. Ma quali sono le conseguenze di quest'ira di Dio? Perché abbiamo detto che l'ira si rivela. Come si rivela l'ira? L'ira potremmo dire che si rivela in un modo tale che porta ad una distruzione progressiva della vita umana. Confusione e frustrazione intellettuale, versetto 21. Vani ragionamenti. Che cosa possono essere? Che cosa può essere la negazione dell'esistenza di Dio se non che la conseguenza logica di una mente ottenebrata, di una mente che non ragiona? Confusione intellettuale. Confusione e frustrazione emozionale, sempre versetto 21, cuore ottenebrato. Perché il nostro cuore, fratelli, ha desideri che girano tutti intorno a Dio. Che girano. Qualcuno ha detto che c'è quella forma di trono di Dio nel nostro cuore. A me non mi piace tanto l'immagine, però rende il concetto. Noi abbiamo bisogno di, abbiamo un vuoto esistenziale che solo Dio può colmare. Il nostro desiderio è quello. E se lo riempiamo di qualche altra cosa, non saremo mai soddisfatti. Non saremo mai soddisfatti. Confusione e frustrazione emozionale. Legami e dipendenza, versetti 24, 26 e 28, Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore. Decadimento della vita personale. Come? Disordine economico, avidità e cupidigia, disordine sociale, omicidi, contese, frode, malignità, fratture familiari, ribelli ai genitori, dice il nostro testo, fratture relazionali, gossip, calunnie, insolenze, arroganza, orgoglio, fratture caratteriali, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Questa è la rivelazione del Dio di Dio. Questa è la conseguenza della nostra disobbedienza. Non che stiamo parlando di cose lontane, cose vicine, cose che anche noi, in quanto decaduti nel peccato, sebbene soccorsi dalla redenzione, dalla grazia di Dio, abbiamo sperimentato e continuiamo a sperimentare. Il verso 32 suona un po' come una sintesi. Suona come una sintesi e dice: essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio che quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi li commette. Paolo sintetizza. Tutti gli esseri umani sono nella condizione di poter conoscere, di poter sapere qualche cosa, qualche verità su Dio. Purtuttavia, su di loro pesa il giudizio, la punizione di Dio. Il peccatore merita la morte. Ma non contenti di questo, non solo li fanno, ma anche se non le gradiscono in prima persona, approvano chi le commette. E pensate a quante volte noi, col nostro anche silenzio, in qualche modo approviamo. Non le gradiamo, io, fare quelle cose, però stiamo in silenzio. Ed è come se li approvassi in qualche modo. Conclusione. Paolo ci ha dimostrato che il mondo rifiuta il vero Dio, versetti da 18 e 20. L'umanità ha rifiutato di conoscere la realtà del Dio creatore, al quale rendere l'adorazione e il servizio, nonostante che ci siano diverse evidenze nella natura. Si è costruito dei falsi idoli, piuttosto che adorare Dio come Signore e Creatore, si è costruito di idoli ideologici, idoli filosofici, idoli religiosi, sociali ed economici, e a causa di questo sconta le conseguenze del peccato. Sconta le conseguenze del peccato in tutti i vari aspetti della sua vita, della vita privata, della vita personale, relazionale, familiare, lavorativa, eccetera, eccetera. Detto altrimenti significa che esiste una rivelazione naturale, cioè tutto quello che è della grandezza e del potere di Dio può essere conosciuto guardando alla natura, che tale rivelazione ha una portata limitata nei contenuti di ciò che possiamo conoscere di Dio, e che tale rivelazione purtroppo ha degli esiti, dei risvolti negativi. Perché piuttosto che portarsi a conoscere Dio, ci lascia nel punto dove siamo, non è che ci porta da qualche altra parte, ci lascia dove siamo, cioè nello stato di peccato e di giudizio. Questa è la rivelazione attuale dell'ira di Dio. Come noi oggi possiamo rispondere a questo? Come noi oggi possiamo rispondere in modo adeguato a quel che abbiamo visto? Io credo che possiamo fare alcuni semplici passi. Primo, riconoscere il nostro profondo bisogno spirituale. Se tu non sei un credente, se ancora non hai conosciuto Cristo nella tua vita, se ancora non è data a Lui la tua esistenza, la prima cosa da fare è quella di riconoscere il tuo bisogno. Gesù stesso l'ha detto, non sono i giusti che hanno bisogno del medico, ma sono gli ammalati e chi si riconosce tale ad aver bisogno. E la prima giusta reazione davanti a quello che abbiamo ascoltato è questo: riconoscere il nostro bisogno di Dio. La seconda cosa che possiamo fare è accogliere il Vangelo, cioè la potenza di Dio per la salvezza di ciascuno di noi. Il Vangelo è uguale ad accogliere Gesù, è uguale ad accogliere Gesù nella propria vita. La terza cosa che possiamo fare e che bisogna fare se si è deciso di prendere i primi due passi è quella di abbandonare i nostri idoli per servire e adorare solo il Signore. Se già hai fatto i primi due passi, non indugiare ad abbandonare, non perdere tempo ad abbandonare quelli che sono i vari idoli della mia o della tua esistenza. La quarta cosa che possiamo fare è crescere meglio nella santificazione e nella conoscenza di questo Dio per poterlo meglio onorare. Come? Prestando ascolto e obbedienza alla sua rivelazione speciale questa volta, non generale, speciale, cioè guardando più attentamente a Gesù, ovvero a come ce lo presenta la scrittura. Cose molto semplici che noi possiamo fare per avere una giusta risposta a quel che abbiamo letto. Riconoscere il bisogno, accogliere Cristo, accogliere il Vangelo, abbandonare la nostra vecchia vita per crescere nella santificazione e nel servizio. Non sono cose nuove, sono sempre le solite vecchie cose che ripetono le chiese, ma vogliamo viverle con radicalità nella nostra vita. Che il Signore ci benedica.